di solito ad affare cose più serie, costruire su un acciaio o mantenermi vivo. È un verso di Francesco Guccini, tratto dalla sua canzone cattiva, L'Avvelenata, scritta probabilmente in un momento di forte arrabbiatura. Ce ne sono altri passi abbastanza noti, ma non si possono dire ad alta voce, bisogna farlo in un contesto amicale, magari con uno cade a chitarra, eccetera, eccetera, perché usava parole un po' forti. Un sentimento del genere può prendere molti di noi in considerazione dei gravi problemi in cui il nostro paese si trova, nel senso che a volte si ha la sensazione, ed è una sensazione crescente, che rimanga ben poco a cui appigliarsi, salvo forse sensazioni di ottimismo, magari un po' di maniera, magari un po' vaghe, a fronte di uno spettacolo generale di dissipazione intellettuale, economica e morale, che da un lato appunto sono il simbolo dello sciagurato quinquennio governativo delle destre, che ormai per fortuna è alle nostre spalle, perché ogni volta che ci lamentiamo del governo attuale, del governo Prodi, dovremmo sapere da che cosa venivamo prima, ricordarci, ma anche di un momento complessivo, e questo è più importante, di uscita dall'ubriacatura ideologica del neoliberismo, senza però che vi sia un segnale chiaro di inversione di tendenza. Tutta la polemica seguita sul tema del riformismo in questi giorni, alle dimissioni di un certo signore, che sono state vissute, questo poi è anche il segno della separazione fra il paese reale e il paese legale, tra il paese che vive sui giornali e il paese che vive, perché se voi immaginate che nei mercati, non quelli finanziari o quelli ortofrutticoli che sono un po' più frequentati, o per le strade vi siano manifestazioni di disagio e di dolore, di rabbia per il fatto che il professor Nicola Rossi si è dimesso da Democrazia di Sinistra, mentre invece c'è tutta questa tempesta mediatica di gente che forse avrebbe modo e ragione di occupare meglio il suo tempo, ecco, questo vi dà la dimostrazione del drammatico iato che si è venuto a creare fra la politica e la società, fra lo spettacolo della politica e il teatrino. Per una volta Berlusconi avrebbe anche ragione a parlare di teatrino della politica e la società e le persone concrete, reali, rispetto ad una questione come questa qui del riformismo, che è diventata, si potrebbe dire, la parola chiave, la parola simbolo, la parola tabù, che poi non significa assolutamente nulla, ma questo lo esamineremo più avanti e forse ne parlerà molto meglio di me il professor Gallino. Definire la nostra come l'età dell'incertezza sembra ingeneroso, soprattutto per chi tiene a mente che in fondo quella di chi oggi ha fra i 30 e i 40 anni in Italia è sì e no la terza generazione di persone che abbiano elevate aspettative di vita e di standard sociale, senza dipendere dai capricci della natura o dalle vessazioni di un potere politico e padronale, inteso unicamente a riaffermare in tutti i modi, brutalità poliziesca non esclusa, perché quella che ci è sembrata una tragica eccezione a Genova una volta era la normalità. Ed è successo anche in tempi repubblicani, democratici ed antifascisti, per così dire. È riaffermare appunto in tutti i modi il dovere dei subordinati di rimanere tali. Nello stesso tempo però non può non essere chiaro come, almeno dallo shock petrolifero degli anni 70 in poi, alla sensazione crescente dell'evidenza dei limiti dello sviluppo, no? Il titolo di quel fortunato volume curato da Aurelio Peccei per il Club di Roma, adesso non si parla molto più del Club di Roma e delle analisi di Peccei, però erano indubbiamente veritiere alla luce di quello che sta emergendo, e delle possibili, così come nessuno parla più di Ivan Illich, il quale era stato uno dei più sistematici, forse anche in virtù della sua cultura teologica mai obliata, una delle persone con più sistematicità aveva colto quelli che erano i limiti e i controsensi dello sviluppo così come veniva praticato all'interno delle società industrializzate e delle sue conseguenze nelle società del terzo mondo. Quindi limiti dello sviluppo, possibilità di crescita economica generalizzata che divenisse anche crescita del tenore di vita, e di fare riscontro invece una controffensiva altrettanto generalizzata della destra politica ed economica contro i sistemi di welfare, contro gli indici salariali e contro i diritti dei lavoratori. Costruire su macerie, quindi, o raccogliere frantumi, come ci suggerisce Luciano Gallino in questo libretto, che raccoglie 4 anni di commenti comparsi sulle pagine di Repubblica, costituendo ad un tempo una preziosa testimonianza in presa diretta dello svolgersi dell'attualità politica e sociale, e un utile manuale per districarsi nella complessa realtà di una società abitata su se stessa, di un sistema industriale in preda a ricorrenti crisi suicide. Caso un po' particolare, il caso di un suicida che non uccide se stesso, però uccide quelli che lavorano per lui. Lui, dopo il suicidio della sua azienda, continua a campare piuttosto bene, e ha una politica che va sistematicamente al traino degli interessi particolari invece di guidarli o comunque di ricondurli a sintesi. Non si creda però di trovarsi di fronte al tradizionale strumento retorico deprecatorio della predica inutile, per quanto comunque Gallino abbia in comune con Luigi Einaudi non soltanto le origini piemontesi, ma anche una profonda cultura economica e sociale. Il fine è un altro, e Gallino lo dice con chiarezza fin dall'introduzione: ancor più dell'ingiustizia del mondo, che le disuguaglianze globali e la frammentazione dei rapporti di lavoro congiuntamente rispecchiano, dovrebbe indignare e sollecitare una sua ravvicinata iscrizione nell'agenda politica nazionale ed internazionale il fatto che in realtà nessuno dei due eventi esiste per necessità, poiché le risorse di cui oggi collettivamente dispongono i paesi sviluppati sarebbero sufficienti per superare in tempi lunghi l'uno e l'altro. Un programma utopistico? No. Un manifesto riformista, giacché il riformismo di questi tempi non è lo smantellamento di quanto le lotte del movimento dei lavoratori nel nostro paese, particolarmente dei lavoratori marxisti, di quelli cattolici, hanno faticosamente strappato a riluttanti controparti, perché nessuno si è fatto togliere niente senza prima combattere, ma anzi il consolidamento e l'allargamento a coloro che ne sono ancora fuori secondo criteri di equità e di giustizia. Equità e giustizia. Ci troviamo di fronte, lo argomenta bene Gallino, ad un sistema economico che appare singolarmente cieco anche rispetto alle strette conseguenze delle sue azioni. Un sistema che opera, per così dire, in automatico, slegato da qualsiasi volontà individuale che non sia quella pura e semplice dell'accumulo, della massimizzazione dei profitti, spesso senza criteri di discernimento. Se noi andassimo a rileggere le pagine di Marx sull'avvento della borghesia e su quanto la borghesia abbia svolto un ruolo civilizzatore e modernizzatore all'interno della società industriale e di come questa fosse la premessa necessaria, dal punto di vista di Marx, per la costruzione del sistema socialista, noi ci ritroveremmo di fronte a un sistema economico indubbiamente di tipo capitalistico o neocapitalistico, il quale però invece di costruire distrugge. Per cui per certi versi è come se quel sistema che ha reso possibile la modernizzazione, che ha reso possibile la globalizzazione, o l'ultima delle globalizzazioni, perché in fondo qualsiasi storico dell'economia serio ci potrebbe raccontare che di globalizzazione ce n'è stata più di una, almeno nei 2 millenni, ormai 3 millenni dell'era volgare, per così dire, ve n'è stata veramente più di una. Ora, in qualche misura, è come se girasse intorno a se stesso, proprio perché le possibilità di sfruttamento delle energie e delle fonti di energia naturale, delle risorse del pianeta, si sta avviando alla conclusione senza che nello stesso tempo alla massimizzazione dei profitti abbia fatto riscontro una generalizzazione della redistribuzione. È il motivo per cui, al di là di quelle che possono essere le storie che vengono raccontate, gli ultimi conflitti si sono basati essenzialmente sul problema del controllo delle fonti energetiche, almeno finché tali fonti energetiche non saranno in qualche misura esaurite. Ci troviamo però inoltre di fronte ad una fase sistematica della politica, ad una programmatica astensione da ogni intervento in campo economico e sociale, che nella versione italiana, come sempre non la migliore, oscilla fra un liberismo da operetta, come può esserlo quello gestito da un monopolista che alla libertà d'impresa, salvo che alla sua, non ha mai creduto, e una serie di azioni pasticciate e scollegate fra di loro, che per dimostrare una trama comune debbono essere viste contro luce e a posteriori, come accade per taluni provvedimenti dell'ultima legge finanziaria. Nessuna di queste due cose è frutto del caso o del destino cinico e baro. Si tratta di una strategia ben precisa, perché è un po' la costante di quanto Gallino ci va ripetendo ormai da anni. Il libero mercato è in definitiva un prodotto della politica, un prodotto che ha certamente delle sue dinamiche interne, ma che altrettanto certamente può essere ampiamente condizionato dagli interventi regolatori dello Stato, i quali a loro volta, il cerchio si completa, sono espressione della volontà politica, laddove essa esista e sia coerentemente indirizzata a quella che una volta si chiamava il bene comune. Il libro è suddiviso in 5 sezioni ben precise e distinte, anche se ovviamente correlate fra di loro, che rimandano ad altrettante questioni di fondo per il nostro Paese. Il lavoro, il declino industriale, con particolare attenzione, come ovvio, trattandosi del nostro maggior gruppo industriale, le vicende della Fiat, i problemi della scuola e dell'università, i bilanci delle famiglie e l'economia globale. Ognuna di tali questioni, come ben si capisce, meriterebbe tomi e tomi di trattazione approfondita. Ma l'ottica in cui Gallino li ha affrontati è insieme a quella dello studioso economico e sociale e del memorialista, ossia di chi da un lato esamina con scienza e dottrina la questione singola nelle sue sfaccettature e dall'altra, come già si è accennato, vuole lasciare una testimonianza su una realtà non complessa, testimonianza che tuttavia non si risolve in un'impossibile neutralità. Chi dice di essere neutro è perché comunque da una parte è schierato, ma prende apertamente posizione. In questo senso è da leggere, a partire dall'ironico diario postumo di un flessibile pubblicato nel febbraio del 2002, la dura e coerente requisitoria non tanto contro la flessibilità del lavoro in sé, quanto contro il delirio ideologico che sembrava aver preso il sopravvento nella prima metà di questo decennio, che sostanzialmente indicava nel lavoro flessibile lo spazio della libertà e della realizzazione di sé, dimenticandone gli effetti collaterali nemmeno troppo nascosti. Dimenticandoli o minimizzandoli. Improvvisamente il lavoro salariato tradizionale, pesante anche in ragione dei suoi vincoli sociali, pensati nella parte a tutela della parte più debole nel rapporto contrattuale, ossia il prestatore d'opera, il lavoratore, è stato considerato appunto un ostacolo allo sviluppo del Paese. Non è facile, detto oggi, cioè a distanza di 5 anni, non di un'eternità, comprendere le ragioni della... Io ho scritto jihad, non mi veniva in mente un'altra parola, sì, crociata, guerra santa, comunque un qualche cosa che andava oltre il problema in sé, diventava quasi un fatto metafisico per certi versi. Una jihad a suo tempo indetta dalla Confindustria damatiana, è un'altra costante del nostro Paese, Negli stessi anni in cui la Confindustria francese si faceva guidare dal barone Ernest Antoine Sellier della Vergne, noi ci facevamo guidare da un guappo napoletano, nemmeno di quelli che a Napoli siamo guappi di cartone, perché una volta che uno gli va sotto facendo la faccia ancora più feroce, quello si spaventa e arretra. E allora, pienamente però appoggiata dal governo delle destre, perché fra guappi ci si riconosce, contro l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, quello che stabilisce l'obbligo di reintegro al lavoro del dipendente ingiustamente licenziato nelle imprese con oltre 15 addetti. Non si può comprendere tutta questa questione al di fuori di un chiaro stigma ideologico e della volontà proterva di umiliare e delegittimare il sindacato. D'altro canto, è in quel periodo cupo che si colloca il tentativo di istituire una qualche responsabilità politica comune fra gli assassini di Marco Biagi e l'allora segretario generale CGIL Cofferati, ricorrendo oltretutto ad uno dei più noti strumenti del malcostume politico italiano, quello del morto che parla. In tutto questo clamore passava quasi inosservata la voce di chi, come Gallino, ricordava pacatamente che lavoratori ben retribuiti, aventi un lavoro stabile, tutelati da un appropriato quadro giuridico, con un orizzonte di garanzie assistenziali e previdenziali, contribuiscono alla creazione collettiva di ricchezza in misura assai più rilevante che non i lavoratori che di tali beni sono del tutto privi. Non è un caso del resto sia stato realismo politico reale resipiscenza che uno dei primi atti della presidenza Montezemolo sia stato quello di liquidare questa battaglia ideologica e tutti gli annessi e connessi, inclusi i patti per il lavoro per l'Italia, che non hanno prodotto un solo posto di lavoro in più e che all'Italia hanno portato scarso o punto giovamento. E questa è una riflessione per un'intera classe politica, anche per un'intera classe sindacale. In verità, ed era inevitabile, la cortina ideologica ad un certo punto si è squarciata e la retorica della flessibilità ha lasciato il posto ad un più realistico allarme sulla precarietà e sull'insicurezza sociale. Si è anche rotto il meccanismo perverso di chi riteneva necessario liquidare il modello sociale lavorativo europeo a favore di un'omologazione a quello statunitense, dimenticando, come scrive Gallino, che negli Stati Uniti il salario medio dei lavoratori dipendenti al di sotto del livello di quadro capo intermedio è tuttora inferiore in termini reali a quello del 1973, dopo una forte discesa durata quasi 20 anni e un parziale recupero da metà degli anni 90. Però stiamo parlando di un rapporto che varia molto spesso, soprattutto nei confronti dei cosiddetti top manager, i quali poi sono sia quelli che fanno i grandi risultati, le grandi performance, sia quelli che poi se ne vanno dall'azienda dopo essersi riempiti le tasche e dopo aver prodotto dei disastri terrificanti, con la differenza che poi quando questi disastri avvengono anche in malafede, come nel caso della Enron, poi c'è anche la galera. Questa è una piccola differenza rispetto al nostro paese, dove uno dei primi atti del governo di prima è stato quello di depenalizzare il falso in bilancio e dove di fronte a truffe generalizzate come quella della Parmalat, ad esempio, si è parlato per anni, per mesi di fare una legge a tutela del risparmio e poi questa legge non si è fatta, puramente e semplicemente. O dove è possibile una faccenda come quella di Telecom, che sarebbe tutta da analizzare per certi versi, ma secondo me è da analizzare soprattutto nel momento in cui, e questo è indice di una mentalità che si è diffusa, il presidente, l'allora presidente di Telecom, direi forse più a suo agio nella cronaca mondana che in quella economica, direi, in attesa di vedere se mai approderà quella giudiziaria.
Ma anche truffatore.
Ecco, sì, appunto. In attesa di vedere se approderà quella giudiziaria, di fronte alle pressioni del governo diceva: ah, ma in questo paese è ancora in vigore la proprietà privata, dimenticando che la proprietà privata a norma di Costituzione deve avere anche una sua finalità di tipo sociale in questo paese, dimenticando sostanzialmente che non è un grande risultato industriale quello di trasformare un colosso dell'alchimica nella più grande società immobiliare di Milano, dimenticando sostanzialmente che comunque l'avere permesso, l'avere tollerato che la propria azienda diventasse un centro di spionaggio a vantaggio di alcuni e a danno di altri è comunque un qualche cosa che dà uno scarso credito al pulpito morale di chi pretende ogni giorno di fare la lezione alla società e al governo nel suo complesso. Più in generale, il problema reale sul tappeto, affrontato in solo in modo episodico e spesso trattato con un certo imbarazzo, rimane quello di correggere le diseguaglianze, di modificare il rapporto tra il volume dei profitti e il monte salari, visto che negli ultimi lustri esso è peggiorato a danno del secondo. Se vogliamo, la questione delle diseguaglianze è il vero filo rosso di tutta la riflessione di Gallino, il quale parte ancora dalla concezione autenticamente riformista, per cui lo scopo primario dell'azione politica e sociale è, o dovrebbe essere, quello di agevolare la diffusione del benessere fra tutte le persone, con particolari tutele dedicate ai lavoratori e a coloro che vivono situazioni di disagio e marginalità sociale. Anche la questione del declino del sistema produttivo italiano, a cui Gallino ha dedicato studi accurati, è in fondo connessa a tale problematica, giacché in un contesto di stagnazione e di decrescita dell'attività economica, i primi a soffrirne sono evidentemente gli strati più bassi della popolazione, minacciati dalla disoccupazione, dalla precarietà e appunto dalla marginalità sociale. In questo senso, notava alla fine del 2004, il primo passo per uscire dal declino è di ammetterne l'esistenza. Il secondo dovrebbe consistere nel farsi venire delle idee in tema di politica economica e industriale. Il terzo starebbe nel predisporre i mezzi per attuare. È chiaro che qui, come nella questione del riordino del sistema formativo, e speriamo che riecheggia ancora negli ambienti governativi l'antico monito di Romano Prodi, per cui è impossibile essere ricchi ed ignoranti per più di due generazioni, della gestione dei bilanci familiari a partire dai tempi topici dei salari e delle pensioni. Segnalo tale proposito a pagina 126 del libro, l'esilarante dizionario minimo sulla riforma delle pensioni, che mette in fila e svela nella loro balordaggine le argomentazioni conformiste dei nemici del welfare, e della più generale vicenda dell'economia globalizzata, contengono in se stesse una domanda inespressa ma chiara ed inequivocabile rispetto alla politica, alla sua capacità di orientare, di scegliere, di governare, magari anche di gestire delle scelte precise circa i bisogni dei cittadini. La crescita delle disuguaglianze all'interno di quasi tutti i paesi del mondo è una delle caratteristiche più evidenti dell'attuale modello di sviluppo, che ha alla sua base soprattutto una sostanziale redistribuzione del reddito a danno del lavoro e a favore del capitale ed un crescente distacco fra diverse realtà territoriali. I perdenti nell'attuale processo di globalizzazione non sono una piccola minoranza. Ciò comporta una progressiva concentrazione del reddito e della ricchezza che ostacola la mobilità sociale e la promozione del merito e rende le società ed i sistemi economici non solo più ingiusti, ma anche più inefficienti. Ne risulta un inadeguato bilanciamento del potere, una società tendenzialmente oligarchica, come la definisce Silvano Andriani, che stravolge il rapporto fra politica ed affari a tutto vantaggio dei secondi, logorando e compromettendo in radice gli stessi meccanismi della democrazia. Di fatto si comprende che non è vero che il mercato abbia mantenuto la sua promessa di allargare gli spazi di libertà e consentito a tutti di realizzare le proprie capacità. L'attuale modello di sviluppo non è solo il frutto delle tendenze generali del processo di globalizzazione, ma del fatto che la sua conformazione è determinata dalla vittoria di lungo termine dell'ideologia neoliberista. In questo senso, non è possibile che la politica, soprattutto la politica che si dice riformista, trovi le sue issues fondamentali nel deficit pubblico, nella flessibilità del mercato del lavoro e nella rimodulazione del sistema pensionistico. Sono tutti problemi reali, badate bene. Lo sfondamento dei parametri di Maastricht comporterebbe sicuramente un costo del denaro più elevato e problemi a non finire, soprattutto per i bilanci familiari. Però si intrecciano con altri non meno gravi. Lo spiazzamento dello Stato a causa di un abnorme indebitamento pubblico e diffusa inefficienza. L'irrigidimento della scala sociale dal forte familismo e dalla diffusa prevalenza per difese corporative e l'uso di relazioni speciali invece del riconoscimento del merito. Ecco, tutto ciò costituisce una vera e propria agenda per un riformismo che non si limiti a vuota enunciazione verbale. E se è vero che attualmente, per fortuna, abbiamo un governo che ci fa sentire parole diverse rispetto a quelle correnti negli anni in cui Gallino scriveva i suoi articoli, è anche vero che le grandi questioni della lotta alla precarietà e alla disuguaglianza sono ancora davanti a noi e chiedono di essere risolte. Grazie per l'attenzione.